credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi continuiamo il nostro cammino sulla Via della Plata, lo facciamo collegandoci questa volta in diretta appunto con la Spagna, con Sergio Valzania, che è appunto in cammino e di cui sentiamo appunto il respiro un po' affannato. Siete in salita, Sergio?
No, siamo abbastanza in piana, sai, qui di salite per fortuna ce ne sono poche.
Allora, è una settimana che appunto non ci vediamo, sì, e non ci sentiamo, perché appunto la settimana scorsa vi ho lasciato a Salamanca. In realtà la nostra tappa era Fuente Roble, no? Di Salvatore.
Sì.
Come è andata questa settimana?
Ma è andata benissimo, segnata da due cose. Uno, abbiamo battuto il record di lunghezza su una singola tappa. L'abbiamo battuto due volte, prima con un 29 chilometri e poi con un 31 chilometri e mezzo.
Non oso pensarci.
No, per la verità, poi per fortuna, da quando sei andato via tu, il tempo è un pelino cambiato, nel senso che è peggiorato. Sì. E quindi c'è una... praticamente è sempre abbastanza coperto e non c'è più il sole che comincia a picchiare verso mezzogiorno.
Ho capito,
e poi c'è questo un vento un po' più fresco che aiuta. E giusto nella tappa dei 31 km e mezzo siamo arrivati a Zamora, che è una città bellissima, piccola, però c'ha 19 chiese romaniche, un duomo che è abbastanza particolare. Il duomo per la verità non è bellissimo, perché ci hanno fatto una serie di lavori sempre per cambiare tutto, però sopra al duomo c'è una cupola che riprende l'architettura del Santo Sepolcro, e quindi è veramente originale e molto bello. E poi il duomo ha anche il pregio che si vede da lontano, per cui noi siamo arrivati camminando l'ultima ora sempre in vista di questo duomo che è in cima a una specie di rocca.
Si sente il vento, bello. Si sente anche nel telefono.
Sì, perché il vento è stata la caratteristica di queste tappe, soprattutto il giorno che sei andato via tu. Sì. Quando siamo partiti da Salamanca la mattina, che siamo partiti abbastanza tardi, verso le 9, io pensavo di partire in maglietta, invece c'era un vento gelido e abbastanza forte, ci ha costretto a imbacuccarci tutti per fare la tappa.
Senti, ho visto un po' le fotografie sul sito, naturalmente, di queste tappe, e ho visto che avete trovato un campo di pallacanestro ad un certo punto nel nulla.
Sì, ma si trovano le cose più strane. Comunque il sito, ricordiamo che è la via della plata.blog.rai.it. E fra l'altro c'è successo che si è rotto il computer col quale gestiamo il sito, però la RAI, con uno sforzo logistico, ci ha fatto arrivare un computer nuovo in albergo due giorni dopo, quindi siamo riusciti a ripristinare la funzione fotografie, sì, che è importante, perché poi si racconta, ma anche poche decine di fotografie danno la misura di quello che si vede, dei colori,
certo,
di questo paesaggio apertissimo che noi non siamo abituati. Tant'è, facevamo delle riflessioni sull'infinito qualche giorno fa.
Sì, in effetti aiuta, appunto, il cammino aiuta a riflettere su cose su cui normalmente non ci si sofferma nella vita
sì,
di
sì,
tutti i giorni.
Sì. Ma poi questo è il senso del camminare, che siccome è come una dilatazione del tempo, sembra una cosa strana, perché uno cammina, dice vai più piano, perdi tempo, no? Guadagni tempo, perché hai più tempo per pensare, per lasciarti anche andare ai pensieri.
Sì, e per fortuna è anche una cosa che rimane, perché non appartiene soltanto a quel momento, perché io devo dire tutta questa settimana ho continuato a vivere ancora della ricchezza di quello che la Via della Plata mi ha dato nella settimana che abbiamo camminato insieme, quindi è veramente qualcosa che resta, un'esperienza straordinaria.
E comunque devi stare attento, perché se uno si abbandona a queste cose poi vuole rifarle, non riesce più a smettere.
Come è successo a te.
Diventa un bisogno, perché c'è questa nostalgia, non dico di una situazione beata che sarebbe anche eccessivo, ma c'è questa nostalgia di una condizione privilegiata, ecco, diciamo, di questo strano privilegio di essere liberato, si diceva, dalla velocità, dalla necessità di una serie di cose, perché tanto cosa ti puoi portare dietro? Niente, per cui c'hai 2 o 3 libri, c'hai i vestiti sempre gli stessi, c'hai anche questo rapporto di fisicità con i tuoi vestiti, perché te li lavi, arrivi, fai il bucato, diventi un po' autarchico, e poi anche, che so, col cibo, perché se cammini puoi un po' lasciarti andare, poi siccome sei stanco, c'hai più fame, non mangi per gola, mangi anche perché ti serve, e allora c'hai un rapporto buono, perché il tuo fisico ne ha bisogno, non ti stai ingozzando.
Certo.
Si faceva con te la riflessione sul mistero dell'incarnazione, no?
Sì.
Poi noi tendiamo a dimenticarci che l'incarnazione, poi, come dice Giovanni, segna il mondo prima di tutti i tempi, quindi questa è la nostra misura, quella della tensione verso il mistero dell'incarnazione. E il mistero dell'incarnazione vuol dire anche che il corpo e lo spirito sono la stessa cosa, comunque sono così prossimi, così vicini, che più stanno insieme meglio ci sentiamo.
Esatto, si riempiono a vicenda, sì.
Esatto.
si respirano a vicenda.
Sì, sì, sì. E poi anche ricordiamo quella cosa che dicevi tu del qui e dell'ora,
sì, sì,
che
sì,
tradotto poi in linguaggio corrente te la godi, ecco.
Esatto.
Non hai, sei libero da una preoccupazione ulteriore di quella di seguire le frecce gialle. Giusto una mezz'oretta fa c'era un cantiere lungo il sentiero, ha sbagliato strada, è comparso un signore in macchina, ci ha fatto dei gesti per indicarci dove dovevamo andare, ed è una cosa strana, no? Che uno sconosciuto si preoccupi di vedere due che camminano e gli dica dove devono andare senza una richiesta, cioè in città dove noi siamo abituati, se sbagliamo strada nessuno ci dice niente. Invece qui appena sbagli strada poi trovi qualcuno, ti dice oh, ma dovete andare di qua invece che di là.
Sì, è una dimensione.
Anche quando si sono perse le preziose frecce.
Certo. Siete arrivati, Sergio, mi pare, a metà del percorso adesso.
Guarda, sul cammino le distanze, le lunghezze sono sempre una cosa così difficile da calcolare. Come tempo siamo esattamente a metà, nel senso, il cammino che abbiamo previsto è di 34 giorni, noi ne abbiamo camminati 17, oggi è il 18esimo, quindi siamo a metà. Sulle distanze, proprio ieri stavamo rifacendo i conti,
sì,
che non tornano mai, perché c'era una tappa da 30 km che per fortuna era solo di 20, poi aggiungi 2 km qui, levali lì, ma su questa guida c'è scritto questo, su questa c'è scritto un'altra cosa,
sì,
ma qui dove dormiamo insomma, cioè, è ancora argomento di dibattito, perché se i chilometri da fare sono 780, ancora a metà non ci siamo. Ma se sono solo 760, sì.
Allora sì, certo. Quindi, fa la differenza, certo.
Sì, fa la differenza, però considera, siccome tutti i giorni quel pezzettino sbagliato si fa,
sì,
alla fine poi l'hai riallungato, però li abbiamo anche già fatti dei pezzettini sbagliati, insomma sì, siamo più o meno a metà.
Sì, sì, sì. Volevo ricordare ancora, intanto è andato via credo proprio ieri Andre, no? Di Radio Albania.
Sì, Andre è andato via ieri, anzi oggi, perché ieri è stato con noi, poi stamattina aveva addirittura un pullman alle 6 di mattina che lo doveva portare a Madrid.
Ah, in aeroporto.
Per prendere l'aereo per andare a Monaco e poi da lì per arrivare a Tirana.
Sì, quindi insomma un lungo viaggio. Sì. Intanto
sì,
però
sì,
sei stato raggiunto da un'altra collega.
Sono stato raggiunto da Iva che viene da Radio Fiume, dalla radio croata.
E che è il suo primo giorno di cammino, perciò le auguriamo
infatti.
Il buon cammino che si diceva continuamente, no? Incontrando le persone.
Sì, sì, il buon cammino. E ieri, fra l'altro, è stata abbastanza fortunata perché è arrivata in questo piccolo paesino, Montamarta, dove siamo andati a cena in un luogo perfettamente pellegrino, dove ai tavoli c'erano altri pellegrini, alcuni dei quali conosciamo, che ci hanno salutato, insomma c'era un ambiente abbastanza caldo e accogliente.
Sì, anche meraviglioso.
Non eravamo in una città, che poi sono sempre più dispersive.
Certo, certo. Senti, io ti chiedo di abbracciare da parte mia anche Giovanna e Maurizio, naturalmente.
Non mancherò.
Seguono con te appunto questo.
Non mancherò.
Questo bellissimo cammino. E noi ci risentiremo naturalmente perché siamo con voi fino a Santiago, perciò naturalmente
ma
la
certamente,
prossima settimana ci racconteremo
ancora. Aspettiamo con gioia e con ansia la tua telefonata.
Benissimo, buon cammino allora Sergio, grazie di essere stato
grazie,
con noi.
Grazie, a presto.
Ciao,
ciao,
ciao.
Ciao.
Adesso parliamo di una iniziativa che si svolgerà il prossimo 29 maggio, domenica 29 maggio appunto, presso la parrocchia di San Timoteo a Casal Palocco nei pressi di Roma. Una giornata missionaria, organizzata veramente una giornata nel senso che durerà proprio l'intera giornata dalle 8 del mattino fino a sera inoltrata. Ne vogliamo parlare con il vicario parrocchiale di San Timoteo, Don Alessandro Pellegrini, che è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, dicevamo, una giornata missionaria che è giunta già alla quinta o sesta edizione,
sì,
no?
Sì.
Quest'anno. Ecco.
Sì, io l'ho presa in corso d'opera, nel senso che i sacerdoti che mi hanno preceduto hanno iniziato l'esperienza anzitutto della missione, quindi andando con alcuni ragazzi proprio in Africa, e quindi poi con questi ragazzi stessi, una volta tornati, hanno organizzato, creato un piccolo gruppo missionario, ecco, di ragazzi che potessero sensibilizzare la parrocchia e un pochino anche il quartiere a questa realtà della missione. Uh-huh. E hanno organizzato allora, ecco, questa giornata missionaria come momento conclusivo dell'anno, generalmente scegliamo sempre l'ultima domenica di maggio, proprio per far conoscere, informare e raccogliere anche dei soldi per la realizzazione di alcuni progetti che di volta in volta si vanno creando, insomma.
Sì, sì. Si ha la sensazione un po' probabilmente che le missioni siano molto lontane da noi, generalmente ovviamente se ne ha un'opinione molto, molto buona, molto positiva, però tutto sommato sembra che si tratti di una realtà molto distante e sulla quale tutto sommato si può fare molto poco. In realtà queste giornate missionarie, sì, e tutto il suo impegno appunto nella parrocchia di San Timoteo dimostrano proprio il contrario.
Sì, anche perché poi ci siamo accorti che quello che a noi sembra poco, no? Pensandolo nella nostra realtà, invece è molto per un'altra realtà, che è quella per esempio di queste missioni che noi sosteniamo in Africa.
Nel senso, dove che, esattamente?
Allora, una è in Mozambico, a Mafuyane, che è a qualche chilometro, circa una ventina di chilometri da Maputo, e l'altra invece è a Kimbondo, che è in Congo, circa un'oretta e mezza da Kinshasa. E per cui ecco, il poco che è per noi in realtà lì permette di realizzare tante cose. E di anno in anno proponiamo dei progetti nuovi, diversi, normalmente, certo. Cose chiaramente che siano realizzabili. Che noi possiamo dire alle nostre persone in parrocchia: vogliamo realizzare questo, è una cosa fattibile, no? Con quanto sicuramente poi potremo raccogliere nell'arco poi di questa giornata.
Certo. Sì. Allora vediamo un po' come si svolgerà questa giornata missionaria. Si parte alle 8 del mattino.
Si partirà alle 8 del mattino con l'allestimento sul piazzale della parrocchia di una serie di gazebo per realizzare poi degli stand. E ci saranno i ragazzi del gruppo missionario, poi aiutati da altri giovani della parrocchia, dal gruppo caritativo, insomma da chiunque poi si presta a darci una mano. E offriremo una colazione dopo la messa delle 8 e delle 9 e mezza e una sorta di aperitivo dopo la messa delle 11 e di mezzogiorno e un quarto. In questo ci aiutano tutti i parrocchiani, ecco, portando dolci, salati, ma anche ho coinvolto un pochino i bar e le pizzerie del quartiere che ci sostengono in questa maniera. E poi avremo un pranzo che sarà preparato dai genitori del gruppo scout, che colgono l'occasione della giornata missionaria per fare anche la giornata conclusiva dell'anno con il gruppo scout, e allora si fermeranno sul piazzale e allestiranno questo pranzo per chiunque voglia fermarsi. Poi avremo nel pomeriggio giochi per bambini, caccia al tesoro, gli scout stanno preparando un teatrino dei burattini, e poi ecco, nell'arco avremo i vari stand che abbiamo organizzato, quindi ci sarà vendita di materiale africano che è stato riportato da chi è andato in Africa, ma anche oggetti che i nostri ragazzi stanno preparando. Abbiamo quest'anno fatto una nostra maglietta, diciamo, no? Con un logo proprio nostro, che ci rappresenti, diciamo, noi, che quindi anche venderemo. Abbiamo fatto anche qualche stand di giochi proprio per bambini, no? Con l'idea di creare un po' la piazza, no? In quel momento per fermarsi e stare insieme. Avremo una pesca di beneficenza. E poi ecco, nel pomeriggio, intorno alle 5, ci sarà l'estrazione dei premi della lotteria di beneficenza. E anche in questo ho contattato tanti esercenti del nostro quartiere, hanno collaborato proprio facendoci dono, no? Di alcune cose che abbiamo potuto mettere come premio della lotteria di beneficenza. E poi avremo la cena sempre sul piazzale, quindi salsicciata, porchetta, buon vino, insomma, quindi facciamo una serata insieme, ci sarà, vengono a suonare, si sono prestati per aiutarci una band anche abbastanza famosa che ho visto in TV diverse volte, che ho conosciuto, e la band Maestro Laurenti con la sua band che si chiama La Rumba de Mar, quindi staranno lì con noi un paio d'ore la sera, quindi durante la cena loro suoneranno. E poi la sera alle 21 avremo lo spettacolo che i ragazzi stanno preparando, poi in realtà dei ragazzi, ma poi in realtà parteciperanno anche il coro delle nostre mamme, che sta lavorando tanto, una canzone la faranno i ragazzi del gruppo Cresima, e poi avremo anche dei balletti di amici e ragazzi che si sono prestati.
Sì, e il tema di questo spettacolo?
Lo spettacolo si intitola Sognando l'Africa. E lo abbiamo impostato così, diciamo, come un viaggio verso l'Africa, nel quale chi viaggia inizia intanto a sognare, no, durante il viaggio quello che potrà vedere, no? E questo sarà un po' la rappresentazione del nostro spettacolo, fino poi all'arrivo in Africa, e qui poi ci salutiamo, insomma. Certo.
Mi sembra che ci sia un legame molto forte da quello che mi raccontava, tra appunto la sensibilizzazione e la conoscenza di una realtà lontana come l'Africa e il tema della famiglia, perché è continuamente la famiglia che viene coinvolta, no? Lei parlava di spettacoli per ragazzi, il coro delle mamme, quindi insomma c'è un coinvolgimento proprio non soltanto con i giovani della parrocchia, che magari possono essere in qualche modo anche i più sensibili e disponibili, no, ad un discorso anche di generosità, ma anche un coinvolgimento più ampio E le diceva anche dei negozianti della zona. Dei ristoratori della zona.
Sì, devo dire che ho trovato in loro, in linea di massima, una buona risposta, una buona disponibilità proprio a darci una mano, anche con dei premi interessanti, importanti, voglio dire, nonostante il periodo un po' certo, difficile, no? Per tutti. Però ho trovato grande risposta, grande generosità.
Sì. No? In fondo anche una parrocchia è una missione, in qualche modo.
Sì,
no?
Io penso che anche il nostro quartiere, lavoro, certo, per altri versi, no? In altre maniere, però sicuramente anche questa, no? È terra di missione, comunque un luogo in cui dover annunciare e riannunciare Gesù Cristo.
Sì, no? Sì. E, la risposta, lei mi diceva, no, c'è una risposta molto anche concreta di generosità, sì. Ma mi interessava capire anche dal punto di vista invece così proprio dei rapporti familiari, di queste realtà spesso così lontane tra gli adulti e i ragazzi, eccetera. Sì. In una situazione come questa mi sembrano invece coinvolti e uniti in un progetto.
Diciamo che ci proviamo, no? Ci proviamo perché è vero questo, nel senso che spesso la parrocchia vede la presenza dei bambini, dei ragazzi, un po' meno quella delle famiglie, se non di quelle che comunque sono più vicine, più sensibili, no, anche di quelle che in questi anni sono cresciute poi anche in parrocchia, perché la parrocchia di Sant'Imoteo è la mia parrocchia dove sono cresciuto, tanti genitori che oggi sono genitori che hanno la mia età, siamo cresciuti insieme.
Erano i ragazzi che frequentavano la parrocchia.
C'è un legame, no, con la parrocchia, quindi queste sono le famiglie un po' più vicine. E, però diciamo, queste sono le occasioni in cui provare, ecco, no, a portare anche attraverso la presenza dei bambini, a riportare un pochino in parrocchia, ecco, tutte quelle famiglie che per tanti motivi diversi, insomma tutti quanti molto, molto validi, no? Ma effettivamente ci sono poco, ci possono essere poco. Allora proviamo a fare a creare questa piazza per dire, no, ecco, viviamo questa giornata tutti quanti insieme, no? Facciamo oggi della parrocchia proprio la nostra casa per tutta la domenica.
Sì. No? Lei è stato in queste due missioni?
Io sono stato nella missione in Congo, sì. E, perché fino all'anno scorso i sacerdoti che mi hanno preceduto in questa cosa andavano in quella in Mozambico. E, in realtà quella in Congo sono un paio d'anni che abbiamo iniziato a sostenerla, a seguirla. Io l'anno scorso, anzi in realtà diciamo quest'anno perché era ottobre, quindi quest'anno sono stato una decina di giorni, ecco, giù un po' per rendermi conto da vicino, dal vivo proprio, no, di questa realtà. In realtà poi, ecco, sono venuti anche diciamo così, il padre Ugo, che è fondatore della missione in Congo, è stato a Roma, quindi ci ha visitato, ha incontrato la parrocchia, così anche quel laico missionario che sta stabilmente nella missione di Mafuyane, anche Stelio, anche lui è stato su e ha incontrato la comunità, ci ha raccontato, quindi abbiamo fatto proprio, avuto anche dei momenti proprio di testimonianza, certo, con chi ci sta, ci vive, no, abitualmente.
Però lei che in realtà ha visto appunto nella missione in Congo?
Ma, diciamo, questa di Kimbondo è una realtà estremamente povera. In realtà Kimbondo poi sulla cartina non esiste, nel senso che questo Kimbondo è un terreno appartenente alla famiglia Kimbondo, donato a padre Ugo, e sul quale hanno costruito questo ospedale, questa pediatria fatta di tanti padiglioni, no? Ci sono circa 650 bambini, tra bambini e ragazzi, che sono ospiti, la maggior parte dei quali sono ammalati e comunque la maggior parte orfani. E benché poi funzioni anche un po' da ospedale anche per le famiglie che hanno bambini ammalati, che li portano comunque a visitare lì, no? E, beh, è una realtà dura ma anche molto bella, devo dire, no? Perché, ecco, padre Ugo è un sacerdote ma è anche medico, quindi poi all'interno della missione svolge un po' tutte e due i ministeri, no? Sì. I servizi in questo senso. C'è un grande andare, ecco, di medici anche dall'Italia, per esempio, no? Proprio per insegnare, per rendere capaci loro di fare poi. No? E quindi è una realtà molto viva, sebbene anche molto dolorosa, insomma, no? Proprio in questi giorni è proprio morto uno di questi bimbi che abbiamo conosciuto, che è stato anche qui da noi. Però ecco, sono tutte situazioni un po' al limite, per cui tentano di curarli al meglio, ma poi magari subentra la malaria o altre cose, per cui...
Chi volesse aiutare appunto queste missioni può intanto, immagino, intervenire il 29 maggio, no?
Sicuramente, questo ci darebbe una grandissima mano. Però poi è possibile, sia l'una che l'altra puntano molto sulle adozioni a distanza, perché quelle sono molto importanti, nelle quali naturalmente non viene assolutamente garantita la conoscenza del bambino, no? Nel senso che non c'è un bambino che ti viene affidato, anche se tu, diciamo, adotti un bambino a distanza, ma puoi, dai il tuo contributo che sai che sarà utilizzato per questo, e su questo siamo sereni, perché in entrambi i casi questi contributi vengono portati personalmente, sia nell'una che nell'altra missione, quindi sicuramente arrivano e vengono utilizzati, tant'è che poi ho chiesto dall'una e dall'altra missione proprio dei riscontri anche fotografici, nel senso voglio far vedere alle persone anche della parrocchia che, no, stiamo realizzando quello che abbiamo detto che faremo. Quindi in questo modo, sicuramente partecipando alla giornata con le adozioni a distanza o proprio anche versando un proprio contributo, no, alla parrocchia di San Frumenzio, che ha una sua onlus per quanto riguarda il Mozambico, o alla parrocchia di San Timoteo o all'associazione Agape, che con la quale collaboriamo per il sostegno della missione in Congo.
Benissimo. Chi volesse mettersi in contatto appunto parliamo della parrocchia di San Timoteo,
visto che eravamo. Può chiamare la parrocchia, contattarla direttamente. Il telefono è 06 50 91 13 69.
Lo ripetiamo ancora?
Sì, perché... 06 50 91 13 69. Oppure mi può contattare personalmente, abbiamo il sito della parrocchia, che è semplice, santimoteo.org, e quindi ci possiamo sentire quindi anche poi via mail eventualmente.
Diamo quindi l'appuntamento per il 29 maggio, questa domenica 29 maggio, tutta la giornata, dalle 8 alle 23.
Ci trovano sul piazzale della parrocchia.
Sì, ci si trova. La parrocchia appunto di San Timoteo, dicevamo, a Casal Palocco, quindi a pochi chilometri da Roma. Grazie allora a Don Alessandro Pellegrini, vicario parrocchiale di San Timoteo, di essere stati con noi e di aver organizzato naturalmente questa bellissima iniziativa.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. E vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.